con le parabole il Signore Gesù ha spiegato che cos'è il regno dei cieli. Ebbene, adesso quei contenuti, quella esperienza occorre metterla in campo. Nella tua pelle fa vedere che cosa hai appreso. Il contenuto di quello che hai appreso, fallo vedere. La tua vita dinanzi a notti angosciose, dinanzi a mari paurosi, venti minacciosi e a tempeste da panico, e tutto ti si butta addosso. Ti si butta addosso a quella povera barca che è la tua vita. E Dio non c'è. Tu soffri, lui no. Tu gridi, lui tace. Tu sei disperato e lui tiene le distanze. E forte allora, anzi devastante, arriva la prova interiore. Non ti importa. Guardate che quando siamo ridotti all'estremo, la nostra fede si dissolve. E si dissolve proprio nel momento in cui ci farebbe più bene credere. E allora lo vedete da voi stessi. Un conto è parlare delle cose del regno di Dio. Dio è buono. Dio è padre che con amore si ricorda sempre dei suoi figli. Ma quando la disperazione viene ti toglie la pace. Quando prima o poi ti fa cadere la fiducia, ecco che la prima a cadere è proprio la paternità di Dio, credere che Dio sia padre buono, il primo a cadere. Ma Dio non è forse sempre lo stesso? Nella tempesta come nella calma, nella malattia come quando si sta bene, nella prova come nella prosperità, nella povertà come nell'abbondanza, Dio è sempre grande nell'amore, il suo amore per sempre. È la preziosa verità alla quale la fede può aggrapparsi in tutti i tempi e in tutte le circostanze. Ma siamo increduli. E l'incredulità è la causa di tante debolezze, di tante cadute. Siamo perplessi e agitati quando dovremmo essere calmi, fiduciosi. Di tante mancanze dobbiamo umiliarci, ma quella più grave è la mancanza di fiducia nel Signore quando le difficoltà e le prove si presentano. E questo affligge certamente il suo cuore, perché la diffidenza ferisce sempre un cuore che ama, sempre. E avvenne la stessa cosa ai discepoli che si trovavano nella barca, sul mare in tempesta, e i discepoli sono ridotti all'estremo, la tempesta è violenta, la barca è piena di acqua, Gesù dorme, era un momento di prova e non ci stupiamo che abbiano paura. paura, avremmo anche noi reagito così, non avremmo reagito sicuramente diversamente. Ma se adesso noi consideriamo i fatti con obiettività, nulla, nulla ci pare più assurdo della incredulità. Nella scena della tempesta l'incredulità dei discepoli è irragionevole. Era mai possibile che la barca affondasse con sopra il Figlio di Dio? Ma la paura è grande. Il pericolo di essere inghiottiti dalle onde è proprio lì. E dal punto di vista umano, la situazione è disperata. Attenzione allora. Un cuore incredulo ragiona sempre così. Esso guarda alle circostanze lasciando da parte Dio. La fede invece guarda a Dio e considera le circostanze alla luce della parola di Dio. E c'è una bella differenza. La fede entra in attività quando l'uomo è all'estremo, semplicemente perché in quel caso c'è un'opportunità per Dio. Alla fede piace concentrarsi in Dio e trovarsi dove per la creatura c'è il vuoto, per lasciare che il creatore dispieghi lì, manifesti lì la sua gloria. Roma, 5 maggio 1970, ospedale dell'Istituto del Santo Volto sul Colle Aventino. Dopo aver fatto il turno di notte in maternità, Suor Costantina improvvisamente viene chiamata per soccorrere e aiutare i medici. C'è una nascita prematura. Una bambina stava nascendo dopo 7 mesi di gravidanza. C'era molta ansietà nel personale perché il nonno paterno della bambina lavorava all'interno della clinica come chirurgo, ma soprattutto perché la partoriente era la nota attrice Sandra Milo. Erano le 4 del mattino. Bisognava fare in fretta perché erano iniziate le doglie. E dice Suor Costantina, la bambina era nata prematura. Ci speravo che tutto andasse bene. Invece Azzurra non dava segni di vita, non respirava, il cuore non batteva, non piangeva, e il medico se ne accorse, così ci preparammo a rianimarla. Dapprima l'ostetrica le asportò il muco dai bronchi e dai polmoni con una cannula, poi il medico provò con un massaggio cardiaco, collegandola al polmone artificiale. Niente da fare. Passò un quarto d'ora, anche di più, ma pur avendo provato con tutte le manovre, questa bambina non dava segni di vita. Io incominciai allora a sentire dentro di me quella sensazione di sicurezza, come se fossi certa che quella bambina non dovesse morire. Chiesi al medico che mi concedesse il corpo e il medico si arrabbiò e mi disse: sorella, ma che dite mai? Non vede che la bambina è morta? Piuttosto mi dia l'adrenalina per un ultimo tentativo. E così proseguì con i suoi tentativi, ma nemmeno l'adrenalina sortì l'effetto desiderato. mestamente dichiarò la morte clinica di Azzurra. La neonata era cianotica, ma in passato la nostra madre fondatrice, madre Maria Pia Mastina, mi aveva detto: quando hai bisogno, invocami, io veglierò su di te. E in quel momento mi venne praticamente spontaneo il farlo. Aspettai che non ci fosse proprio più nulla da fare, e poi, mentre il medico riferiva ai parenti della morte della piccola, la avvolsi in un asciugamano e la portai al piano di sotto, dove c'era l'incubatrice già accesa e pronta ad accoglierla. Passai davanti al nonno, alla nonna, alla zia, al papà. Erano disperati. Pregavo strenuamente. Ho continuato a pregare Madre Maria Pia e la Madonna al tempo stesso, certa che qualcosa dovesse accadere. La misi nella incubatrice, non smisi mai di pregare e a praticare il massaggio cardiaco, e in effetti qualcosa accadde. Dapprima aprì la bocca, pensai che fosse una mia suggestione, ma un attimo dopo mosse un braccio, poi una gamba, e in pochi secondi esplose in un pianto vero, vivo, sonoro. In una manciata di secondi la sua pelle da viola e cianotica riprese un bel colore rosa, sano. Mi emozionai fino alle lacrime. E a quel punto entrò l'ostetrica, che uscì subito fuori di corsa gridando: miracolo, miracolo! Ebbene sì, era un miracolo. Non c'era proprio nessun dubbio. La bambina, rimasta morta, rimasta senza ossigeno, senza circolazione sanguigna per 25-30 minuti, e non riportò in seguito alcun danno alle facoltà cerebrali o motorie. Sandra era molto preoccupata per questo e mi chiese che cosa ne sarebbe stato della bambina, ma io ero sicura, di quella stessa sicurezza che avevo sentito quella mattina: Sandra, stai tranquilla, che i miracoli Dio li fa completi. Alla fede piace concentrarsi in Dio e trovarsi dove per la creatura c'è il vuoto, per lasciare che il creatore spieghi la sua gloria. Primo, nascita prematura. Secondo, mancanza di respiro. Terzo, assenza di battito cardiaco. Quarto, mancanza di pianto. Quinto, massaggio cardiaco fallito. Sesto, polmone artificiale senza esito positivo. Settimo, tentativo con adrenalina senza risultati. Ottavo, pelle viola e cianotica. Nono, dichiarazione di morte clinica da parte dei sanitari. 9 vasi vuoti. E sono tanti, sono tanti. E per la fede, quello è il momento di raccoglierli tutti, quei vasi vuoti, perché sia Dio a riempirli. Tacci, calmati. Il vento cessò, ci fu grande bonaccia. È il dominio che è lo stesso che Gesù ha manifestato negli esorcismi, il potere sulle potenze del male. Non agitarti, non pensare che Dio abbia perso il controllo della situazione. Dio ha il potere di manifestarsi, non lascia al male ogni campo di azione. Ci sono tante cose più grandi di noi e ci sbattiamo contro quante volte. Quanti matrimoni che continuano a non chiedere aiuto e naufragano. Quanti uomini imbrigliati nella loro logica non chiedono aiuto e si avvelenano la vita. Bisogna svegliare Dio. Lui, cioè, non può entrare nella tua vita se tu non glielo chiedi. Ecco allora che cosa impariamo dal Vangelo. I discepoli fallirono nell'ora della prova, fallirono. Venne a mancare la fiducia. E anch'essi, come molte volte noi, furono pronti a dimenticare 10.000 atti di bontà in presenza di una sola difficoltà. Non chiesero al Signore di entrare nella loro vita, si lamentarono. E così accade anche noi, che il Signore là, il se desmentegademi, guardami a giù. Perché non si accorge del brutto periodo che sto passando, anch'io ho un cuore e adesso non ce la faccio più. Invece, nell'ora della prova, alla fede non deve mai mancare la fiducia. Signore, entra nella mia vita e fa che cosa per te è importante. La situazione mi sfugge dalle mani, ma entra nella mia vita e fa che cosa è importante per te. Ecco, dinanzi a certi schiaffi della vita reagisci, sì, reagisci, ma attenzione, non con l'incredulità, che ti porta a dipingere Dio in modo diverso da quello che Lui è veramente, da quello che Lui è in realtà. E così, così, stai dicendo una bestemmia. Non reagire con la sfiducia, ove da solo puoi decidere se Dio sia utile o meno, quello che Dio deve fare, e così in quel momento tu metti sul tuo conto un'altra bestemmia. dinanzi a certi schiaffi della vita, sappi che puoi reagire con la fede in Dio. Lascia che Lui entri nella tua vita e faccia Lui quello che è importante per te. Ecco il motivo della prova.